Okay. Buonasera. Allora, hanno comunicato la loro indisponibilità a essere presenti questa sera il consigliere Zanoncelli per motivi di lavoro, la consigliera Dattilo per motivi di salute e il consigliere Boldoni per impegni familiari. Il consigliere Mancini ha telefonato di essere a Cremona, se riesce arriverà in ritardo. Per cui lascio la parola per l'appello.
Cordoni, Locatelli Andrea, Zanoncelli assente, Ferrelli, Torriani, Bersani, Uggeri, Sessi, Fabiano, Dattilo assente, Boldoni assente, Mancini assente, Locatelli Ambrogio, no, Nicoletti, scusate, Locatelli Ambrogio, Zanaboni, Di Grigoli, Dovera e anche Pagliarini. Ok, quindi 1, 3, 4, assenti 4, presenti 13, presenti 13, più 1. Ok.
Bene. Numero legale c'è, possiamo iniziare. Il primo punto all'ordine del giorno è il riconoscimento di legittimità per debiti fuori bilancio. Come avete visto dalla cartella, si tratta di una spesa di 300 euro sostenuta nel 2010 dall'ufficio vigilanza, senza aver assunto a suo tempo l'impegno di spesa, in quanto era urgente intervenire, ma in quel momento non c'era una disponibilità finanziaria. Visto che ricorrono le condizioni per le quali era legittimo avvalerci sostenere questa spesa di complessivi 330 euro, questa sera siamo chiamati a riconoscere come debito fuori bilancio questa somma. Questo in estrema sintesi è il contenuto di questo punto all'ordine del giorno. Se ci sono osservazioni da parte dei consiglieri, consigliere Locatelli.
In merito al punto che dobbiamo discutere, abbiamo verificato, nonostante la cifra riguardante questa riparazione, perché stiamo parlando appunto di quello, il discorso di 330 euro, ecco, volevo chiedere prima una precisazione. Praticamente quello che è balzato all'occhio appunto, ed è una domanda che faccio alla Giunta, è il motivo per cui il sollecito di pagamento è stato fatto il 16 ottobre e la data di protocollo è avvenuta il 1 di ottobre. E una considerazione che ritengo poter fare è quella relativa appunto all'aspettativa che questo artigiano aveva e che è appunto quella del pagamento. Quindi riteniamo che così sia un'aspettativa che sarebbe stato così abbastanza negativo sostanzialmente l'aspettativa di questo artigiano di un breve un tempo così lungo e così elevato.
Sì, le due date vanno distinte, perché 16 ottobre è del 2010, è la data della fattura. Il 1 ottobre 2012 è il sollecito, per cui non è che ci sia una discrasia di di date. Dopodiché è una dimenticanza dell'ufficio di aver assunto l'impegno di spesa anche subito dopo, sostanzialmente. È stata proprio una dimenticanza e il sollecito ha fatto riemergere che effettivamente c'era questa fattura non saldata e che non è possibile saldare se non dopo aver riconosciuto la legittimità della spesa eseguita, per cui noi questa sera dovremmo riconoscere che è stato legittimo per le finalità, per l'urgenza, per le motivazioni che hanno portato a eseguire la riparazione, e solo dopo questo riconoscimento potremo liquidare la somma all'artigiano. Però, ripeto, è stato il sollecito del 1 ottobre che ha fatto emergere avere sospeso ancora questa fattura. Consigliere Nicoletti.
Sì, buonasera a tutti. Immagino che l'obiezione o la richiesta di chiarimento fatta dal collega consigliere è dovuta al fatto che la documentazione in cartella porta la stessa data di protocollo, quindi immagino io che sia stata allegata la fattura alla richiesta di sollecito di pagamento e quindi porti lo stesso numero e la stessa data.
Certo.
Ecco, quello che mi stupisce però è che sono passati 2 anni dal 2010 al 2012 senza che nessuno si sia accorto che c'era una fattura in sospeso, comunque non onorata. Ecco, questo mi stupisce un attimino.
Ed è il motivo per cui ci troviamo qui questa sera. Cioè, purtroppo questo tipo di interventi richiederebbero un impegno preventivo che non essendo stato fatto per mancanza di fondi in quel momento ha fatto sì che all'arrivo della fattura non ci fossero le condizioni per liquidarla, poi probabilmente è andata, non so se è andata persa o se è andata dimenticata, però è stata fatta rivivere dal sollecito e sono d'accordo con lei sulla meraviglia, perché il debito fuori bilancio è un qualcosa che deve verificarsi in modo assolutamente eccezionale e normalmente per motivazioni intervenute successivamente alla esecuzione dei lavori. Però oggettivamente io vi chiederei di considerare l'entità della somma, il tipo di intervento che è stato eseguito, prendo atto che della meraviglia per averla dimenticata per 2 anni, però purtroppo questo è avvenuto e oggi siamo qui proprio per poter pagare un artigiano che ha comunque svolto la propria opera a favore del comune, a riconoscerlo come debito fuori bilancio proprio per farlo permettere questa liquidazione. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione il punto 1 all'ordine del giorno. Riconoscimento legittimità per debiti fuori bilancio, articolo 193 e 194 del testo unico ente locale, approvato con decreto legislativo 267 numero 2000. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, per cui 5 astenuti, 8 favorevoli, 9, perdono. dobbiamo fare la mediazione esecutiva, qui non c'è scritto.
Sì, così almeno.
Però vi proporrei di mediata esecutività proprio per non perdere ulteriore tempo nella liquidazione. Chi vota a favore dell'immediata esecutività dell'atto alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità l'immediata esecutività. Punto 2 all'ordine del giorno, approvazione variante alla convenzione per l'attuazione del comparto di riqualificazione urbana Crusette Sillaro. Questa...
Interrompo un attimo, i favorevoli sono 8, perché Pecchiarini non vuole.
Ah, pardon, sì, allora, ripeto, ho contato anche l'assessore Pecchiarini. Sono 8 voti favorevoli e 5 astenuti. La votazione precedente.
Precedente nel conteggio non mi tornavano i conti perché Pecchiarini non partecipa alla votazione,
ad abbondanza. Dunque, stavo dicendo, questa è questa proposta. Prego, consigliere Nicoletti.
Grazie, vorrei fare una proposta su questo punto all'ordine del giorno, punto 2. E dalla documentazione che abbiamo trovato nella cartelletta si vede la parte finale di quello che si vorrebbe fare, ma è privo di tutto quello che è stato il regresso, quindi da quando si è partito a stabilire le condizioni in cui veniva concesso di edificare. Quindi noi gradiremmo vedere la pratica nel suo complesso per poi prendere una posizione in merito a questo punto all'ordine del giorno. Grazie.
Io purtroppo devo proporre di respingere questa roba qui per un motivo semplicissimo. Allora, introduco il punto all'ordine del giorno perché è essenziale per capirci, poi sul eventuale rinvio eccetera si può discuterne dopo. No, stavamo dicendo che l'approvazione a variante della convenzione per l'attuazione del Crusette si rende necessaria in quanto era nata quando nel PRG vigente si era stabilito che all'interno dei CRU le singole UMI, le unità minime intervento, esprimessero una propria capacità volumetrica edificatoria. Consentendo un spostamento di volumetria o superficie lorda del pavimento da un UMI all'altro del 10%. Noi abbiamo fatto una modifica, una variante al piano regolatore perché ritenevamo che, come era stato spiegato allora, questa norma avesse un senso quando i piani attuativi venissero attuati per singole unità minime intervento, mentre se il disegno urbanistico era su tutto il comparto non aveva più senso lasciare una capacità edificatoria a singola unità minima intervento, ma si considerava l'insieme di tutte queste delle volumetrie che queste unità minime di intervento producevano. Ora, quando è stata fatta la convenzione, nella convenzione era stato riportato quanto previsto dal piano regolatore di allora, cioè che le unità minime intervento potessero spostare la volumetria al massimo del 10% fra di loro. Ora è evidente che avendo cambiato il piano regolatore si tratta di mettere la convenzione sullo stesso binario previsto dal piano di dal Crusette. Non c'è una sostanziale modifica di nessun indice, né di volumetria, né di superficie coperta, né di superficie di pavimento, né di cessione di aree, null'altro, se non togliere questa limitazione nata per una norma del PRG che nel frattempo è stata modificata. Veniamo alla sua proposta. Cioè, è importante, questa richiesta di modifica è agli atti da un po' di tempo, però ora diventa importante perché, essendo disciplinata dal PRG, è opportuno che questa modifica avvenga a PRG ancora vigente. Questa è la motivazione per la quale non è opportuno accogliere un rinvio. L'altro aspetto è che nulla cambia rispetto al piano originario per quanto riguarda le superfici sia di urbanizzazione primaria sia di urbanizzazione secondaria, semplicemente è una disposizione edilizia diversa che può essere attuata all'interno del comparto. Noi abbiamo anche, l'ufficio tecnico ha anche chiesto un plan volumetrico di massima di quella che potrebbe essere la conseguenza di queste scelte, perché è chiaro che rimangono ferme quelle che erano le impostazioni originarie del piano, per cui si tratta esclusivamente di mettere la convenzione nelle stesse condizioni che detta il piano regolatore vigente. E l'importanza di approvarlo questa sera è quella di non ingenerare confusione tra uno strumento urbanistico che a breve potrebbe perdere efficacia rispetto a una variazione che ha approvato questo stesso Consiglio Comunale. Io grosso modo penso di aver, ecco, no, l'altra aggiunta, l'altra modifica a questa convenzione è quella di consentire la realizzazione anche di recinzioni diverse da quelle che abbiamo imposto finora, che erano quelle solo plastificate senza un muretto di base, perché abbiamo visto che effettivamente non sono la scelta migliore per dare ordine a un comparto di nuova edificazione. Sostanzialmente noi questa sera siamo chiamati a approvare queste due modifiche, l'una che è nient'altro che la conseguenza di una scelta già operata dal Consiglio in sede di variante al piano regolatore, l'altra di consentire un tipo di recinzione che a parere anche dell'ufficio tecnico è più adatta al comparto che si sta realizzando. Io lascio la parola ai consiglieri se volete qualche altra delucidazione in merito. Il consigliere Locatelli.
In effetti ero entrato in consiglio e su questo punto avevo sostanzialmente anch'io alcune perplessità. Esposo la proposta, che condivido anche, dal consigliere capogruppo di Uniti Nicoletti, di rinviare. Sostanzialmente, comunque, al di là di questo, mi ero un attimo anche fatto un'idea anche sul fatto che poco fa il sindaco ha messo in evidenza delle recinzioni. Peraltro non mi sembra molto chiaro se fosse possibile avere maggiori informazioni sulla, diciamo, la recinzione, quella chiamata opaca, che cosa esattamente si intende, a parte il muretto, come diceva lei, perché effettivamente non è molto chiaro. Per quanto riguarda in sé il concetto di approvare, mi sembra una cosa anche abbastanza in extremis. Quello che mi ha colpito di questa scelta della Giunta è proprio di fare in Consiglio Comunale questo passaggio. Io personalmente penso che probabilmente il PGT che andiamo ad approvare penso fra un mese o quando il sindaco deciderà, poteva essere un'occasione anche per inserire nel nuovo piano regolatore una serie di regole e quindi che potevano anche coinvolgere questa variante di comparto. Quindi credo che non ci siano molti presupposti per far passare così, nonostante le spiegazioni del sindaco, far passare questa variante. Questa è la mia opinione, comunque sposo l'idea e l'opinione del consigliere Nicoletti e eventualmente esprimerò il mio parere nel momento in cui non si dovesse passare a un rinvio. Grazie.
Sì, allora, per parte si intende proprio, cioè, attualmente non è possibile fare nessun tipo di muro muretto di sostegno alle recinzioni. L'idea è di far realizzare recinzioni con un muretto dai 30-50 cm sopra le quali ci possono essere le infariate o altri tipi di recinzioni. Attualmente è consentita solo la rete plastificata senza la base di appoggio del muretto. Abbiamo visto che era una scelta che era stata operata tempo fa, che però non dà i risultati attesi, perché si pensava fosse più meno impattante mettere una rete plastificata con le siepi a ridosso. In realtà abbiamo visto che non genera l'ordine che avremmo auspicato, per cui questa è una motivazione. L'altra, sul PGT, invece è esattamente cioè l'opposto al nostro problema, perché qui si parla di una convenzione vigente, per cui eventuali norme inserite nel PGT non influiscono su questa convenzione, mentre invece ora si tratta di adattarla a quella che è la norma vigente del nostro piano regolatore. Il nostro piano regolatore prevede che all'interno del comparto di riqualificazione urbana ci possa essere uno spostamento fra lotti senza una limitazione volumetrica. E dato che già l'Orivecchio non è che si muova moltissimo come edilizia, questo è l'unico comparto sul quale sta anche attivo, per cui mi sembra opportuno mettere nelle condizioni sia gli operatori che gli acquirenti di sviluppare un disegno edilizio più conforme al piano regolatore e probabilmente a quello che richiede il mercato. Noi abbiamo un problema opposto, cioè che col PGT poi non riusciamo più a incidere, col piano regolatore li mettiamo in parallelo. Rimane la proposta di rinvio?
Una richiesta di questo genere, penso che ci sarebbero stati. All'ultimo momento, si sta parlando proprio di l'ultimo momento, mi sembra qualcosa che si è venuto troppo. Non mi sento, io siamo disponibili a rivederlo un attimino quando si sarà in caso con possibilità.
Va bene, cioè, purtroppo devo ribadire che l'abbiamo portata proprio perché vorremmo portare in approvazione PGT, per cui non avere più pendenze su questo punto. Per cui niente, metto in votazione la proposta del consigliere Nicoletti, di ribasso il consigliere Mancini. Buonasera. metto in votazione la proposta consigliere Nicoletti di rinviare il punto all'ordine del giorno. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Allora, 5 voti favorevoli e 9 contrari. Mettiamo in votazione l'approvazione variante alla convenzione per la stazione del comparto di riqualificazione urbana Crusette Cillaro. Chi vota a favore alzi la mano. Consigliere Mancini si esprime, grazie. Chi si astiene? Chi vota contro? 9 favorevoli e 5 contrari. Vi devo chiedere.
Che cosa ha votato nella
no, consigliere Nicoletti, consigliere Mancini, consigliere è libero di fare le sue decisioni.
Ha un ordine del giorno già discusso, un punto dell'ordine del giorno già discusso.
È un problema del consigliere Mancini.
Perfetto, la ringrazio.
Vi devo chiedere anche una votazione sull'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Mi dica. 9 favorevoli e 5 contrari. Terzo punto all'ordine del giorno, il piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare, integrazione all'anno 2012. Questa sera vi portiamo in consiglio un'integrazione a un piano che prevedeva già la valorizzazione per la cessione delle aree di urbanizzazione, delle aree assegnate con il PEP 1 e il PEP 2 che avevamo approvato a giugno. Questa sera, visto che nel frattempo è stato adottato il piano di governo del territorio che ha modificato la destinazione urbanistica di una parte del campo di calcio Scudellaro e che nel frattempo è intervenuta anche la perizia di valutazione del bene. E con questo atto si integra il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni comunale, inserendo la cessione della parte di campo di calcio che ha cambiato destinazione urbanistica con un valore che sarà posto a base d'asta di 775.000 euro, che come risulta dalla perizia. Questo è un atto propedeutico dove si esprime la volontà della cessione, dopodiché si attenderà l'approvazione definitiva del piano di governo del territorio per arrivare probabilmente nel mese di gennaio a indire l'asta per la cessione del bene. Non vengono inserite in questo bilancio alcuna entrata e di conseguenza alcuna uscita derivante da questa alienazione, perché ciò sarà fatto solo esclusivamente una volta alienato il bene. Ecco, questi sono i contenuti di questo terzo punto all'ordine del giorno. Lascio la parola ai consiglieri. Consigliere Nicoletti.
Sì, signor Sindaco, grazie. È solo un chiarimento, perché non vorrei aver capito male io, anzi sicuramente ho capito male io. È già stata deliberata la variazione d'uso del
No, cioè, sto dicendo che questo è l'atto di indirizzo del Consiglio, che esprime la volontà di cedere la parte di campo di calcio a quel prezzo base d'asta. L'inserimento nel bilancio avverrà nel 2013 e solo ad asta avvenuta, perché vogliamo essere anche concreti nel impegnare somme che realmente siano sicure nel loro introito. Per cui nel 2013...
Posso riformulare la domanda? Cioè, è già deciso che questo campo verrà alienato, tanto per capirci?
Lo stiamo decidendo in questo momento.
Allora, prima lo decide, secondo me, prima si decide e poi dopo si lavora di conseguenza, perché non dovrebbe essere deciso o cambiare, quindi non va a buon fine quello che c'è in mente di fare. Abbiamo discusso, stiamo facendo qualcosa che non serve poi a niente.
No, però,
dal mio punto di vista, quindi è per quello che le chiedevo spiegazioni prima di fare intervento.
No, cioè. Allora, in base alla normativa, l'atto col quale il Consiglio Comunale si esprime sulla volontà di cedere dei beni del Comune è il piano dell'alienazione e delle valorizzazioni. Noi a giugno avevamo espresso la volontà di trasformare il diritto di superficie in proprietà, a vendere questo diritto di superficie in proprietà. Adesso questo piano viene integrato con questa nuova proposta, con questa nuova alienazione. Gli effetti sul bilancio si verificheranno solo se andrà a buon fine l'asta, che comunque non sarà fatta prima dell'approvazione definitiva del piano di governo del territorio. Ci sono altri interventi?
Chiedo la parola, grazie.
Consigliere Locatelli.
Devo dire di essere anch'io abbastanza così esterrefatto del fatto che si faccia una scelta del genere e comunque non si tenga conto comunque delle, non solo del Consiglio Comunale, ma di alcune situazioni che sono venute a crearsi in città. Comunque, io prima di esprimere un parere vorrei anche chiedere al Sindaco se la perizia estimativa, che pare sia di 775.000 euro, riguarda l'intero campo o soltanto la parte che la Giunta intende vendere, perché non mi sembra molto chiaro dalla delibera, in primo luogo. Qui ricordo che abbiamo espresso un parere di astensione in merito alle alienazioni, naturalmente a suo tempo non avevamo ancora espresso, quantomeno in consiglio, quali potevano essere i beni alienati. Ma comunque, se cortesemente mi può rispondere a questo, poi eventualmente io posso proseguire nella mia analisi. Grazie.
No, la perizia di stima riguarda solo la parte che ha cambiato destinazione urbanistica, per cui sono circa 7.000 metri quadri. La perizia è stata, c'è stata una presa d'atto della Giunta mercoledì scorso, per cui è in pubblicazione, è un atto pubblico, nella quale si vengono analizzati come si arriva a dare questo valore di base a questo terreno. Sostanzialmente è considerata una superficie di 7.033 metri per una superficie lorda di pavimento di 2.672 metri quadri di superficie lorda edificabile. Questi sono i parametri base sulla quale è stato calcolato il valore dell'area, partendo da una valutazione fatta dalla Camera di Commercio sulle aree urbanizzate di Lodivecchio, e considerando che quest'area sarà ancora soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione nel momento in cui verrà edificata. Questi parametri hanno portato a questa valutazione, che esattamente era di 700, vediamo, di 774.880 euro, arrotondate per comodità a 775.000 euro, però riguarda esclusivamente la parte alienabile del bene.
Vorrei proseguire, se possibile,
prego,
nella mia valutazione. Rimango comunque della mia opinione e sono d'accordo col consigliere Nicoletti. Ritengo che queste scelte dovevano essere fatte dopo un'attenta analisi, non solo in questo consiglio, ma a seguito del consiglio che sarà quello di approvazione del PGT. Si è voluto portare avanti un'azione senza considerare i punti di vista dell'opposizione e anche dei cittadini. Io credo che valga la pena esprimere un parere contrario a questa scelta, e naturalmente a seguito anche di tutta una serie di cose che si sono verificate. Abbiamo il diritto di dire la nostra, se ci sarà consentito, perché di quest'area abbiamo anche discusso a lungo nei mesi scorsi, e prima di appunto decidere credo che valesse la pena, e corre l'obbligo per me, che sostanzialmente fuori dalla veste di consigliere comunale, ma comunque facente parte di un comitato, non intendo fare nessuna polemica, ma rilevo che questa operazione viene fatta senza tenere conto minimamente delle proposte che sono ancora in essere. Appunto, la vendita del campo fa parte di una delle proposte che il comitato PGT, composto da 12 persone, di cui io faccio parte, è accompagnato da 328 firme di cittadini che hanno dimostrato la loro contrarietà al piano del governo proposto dalla Giunta, ha firmato la petizione accompagnando anche 15 osservazioni. Hanno espressamente chiesto di valutare le proposte, tra cui la non vendita appunto di questo campo, e quindi di voler chiaramente salvaguardare l'attività sportiva per i giovani e le aree del verde della città, che sono sempre più compromesse. Io voglio aggiungere anche questo, che di questa area si fa riferimento a un diritto di superficie, poiché io capisco, tutti siamo disponibili a comprendere la necessità che qualsiasi giunta debba trovare le risorse per far fronte alle spese di un'amministrazione, però non sono d'accordo su come vengono portate avanti, non solo questa ma anche altre, e sul diritto di superficie mi permetta di dire che questo 68.000 euro di cui si cita nel testo, diciamo che alla fine poi concretamente gli effetti veri non sono immediati. Non si sa se arriveranno e quando arriveranno, perché la vendita del diritto di superficie è comunque un introito che sappiamo è libera scelta del cittadino a fronte delle sue disponibilità economiche e senza nessun obbligo. Quindi il considerare un 68.000 euro come una cifra già introitata mi sembra veramente troppo presto per dirlo. Quindi ecco, io credo che questa mia posizione possa essere espressa a nome di molti cittadini, e quindi questo indirizzo che lei chiama dell'alienazione, quindi della vendita del campo, che ormai è cosa fatta, mi trova e ci trova assolutamente contrari. Naturalmente saranno poi gli eventi che arriveranno a giudicare l'operato di questa giunta, e avremo modo di sapere anche la vera opinione dei cittadini, che sono con noi in buona parte. Grazie.
Prego. Ci sono altri interventi? C'è da dire una cosa, cioè il piano di governo del territorio è chiamato a disciplinare la destinazione urbanistica. Una destinazione urbanistica può essere cambiata anche senza arrivare alla vendita, mentre invece questa sera, purtroppo, come quasi tutte le amministrazioni comunali, perché vorrei ricordare che nell'Lodigiano, da Lodi a Casale, a Castiglione, a Sant'Angelo, a Codogno, a Marudo, quasi tutti i comuni stanno vendendo qualcosa. Il nostro problema, fra virgolette, è che non avevamo nulla da vendere. Questo cambio di destinazione ci permette di alienare questo. Sono d'accordo con voi che non sia piacevole, però purtroppo diventa necessario. Capisco che ci sono delle lamentele, delle evidenze, chi lamenta l'illuminazione pubblica che non viene cambiata la lampadina, chi lamenta la buca, però queste cose richiedono risorse. Voi sapete che buona parte di questi introiti, se si verificherà, come mi auguro, la vendita del terreno, saranno destinate proprio alla riqualificazione delle strade urbane, proprio perché è l'elemento più incombente in questo momento. Noi non stiamo parlando di cifre già introitate, questo è solo un via libera del Consiglio verso un'azione che la Giunta propone. Potessimo farne meno, non avremmo neanche messo in atto tutto il processo che ha portato questa sera. Purtroppo la condizione economica di questo momento la conosciamo tutti, non abbiamo introiti di onorizzazione, abbiamo sempre più tagli da parte del governo centrale e le richieste sono sempre in aumento perché purtroppo il comune è di immediato impatto con le necessità del cittadino. Questo a malincuore, almeno su questo penso di essere d'accordo anche con l'opposizione, a malincuore però si rende necessario procedere in questa direzione perché purtroppo alternative non ne abbiamo. Le valutazioni di merito alle osservazioni del PGT verranno fatte in quella sede, sapendo che comunque non verrà data attuazione a questa scelta del Consiglio se non dopo aver approvato definitivamente il piano governo del territorio, per cui aver anche analizzato le osservazioni presentate in quella sede. Per cui io porrei in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare, articolo 58,1 legge 133/2008, integrazione anno 2012. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 9 voti favorevoli, 5 contrari. Vi chiedo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore? Questo è il piano delle alienazioni.
La parola.
No, prego, puoi consigliere. No,
chiedo la parola, signor Sindaco. Ci ho capito bene, perché ripeto, la franchezza può giocare anche a brutti scherzi, quindi lo ammetto da parte mia. Ho capito che è un lavoro per portarsi avanti, non è un qualcosa di definitivo, almeno io questo ho capito, altrimenti non ho capito niente. Allora, se sono portati avanti di esecutività sul fatto che è stata una stima,
la invito
molto cordialmente a discutere quello che ha intenzione di fare lei o la giunta, e discutiamo su quello, qualche dato che ci convinciamo anche noi che sia un atto dovuto. Quindi non siamo neanche contrari. Ma fatto così, cioè all'insaputa, è sempre a piccole doti, non è un modo, secondo me, trasparente di discutere su alcuni punti che sono abbastanza delicati.
All'insaputa no, perché è un anno che ci polemizziamo su questo argomento.
No, all'insaputa nel senso di rimediato esecutività, io sto parlando di rimediato esecutività, l'intervento l'ho fatto su questo.
Possiamo non mettere in votazione l'immediato esecutività. L'immediato esecutività è perché la delibera diventa effettiva da domani anziché dopo 15 giorni di pubblicazione, tutto qui. Quella che è la decisione del Consiglio è quella che è stata espressa. Dopodiché non so se tecnicamente ci sia una necessità, io ho visto che c'è l'immediata esecutività, ve la propongo. Ma, va bene, nessuna immediata esecutività. Bene, colta. Sì. Punto 4 all'ordine del giorno, estinzione anticipata del mutuo cassa depositi e prestiti. Allora, qui anticipiamo un attimo un argomento che riguarda l'assestamento di bilancio. In soldoni, l'ultima standing review ha imposto di tagliare ulteriori 42 mila euro e lo Stato praticamente ci dice voi dovete tagliare 42 mila euro di spese. Se questo risparmio lo utilizzate per estinguere mutui che avete in corso, noi ve li lasciamo, sostanzialmente in parole molto povere, sostanzialmente ci ha costretto a diminuire di 42.000 euro le spese correnti, però ci permette di utilizzare questo risparmio per la soppressione di mutui in essere. Perché calcola male sulla soppressione? Perché ci troviamo di fronte a un ulteriore paradosso che a livello statale decidono, perché evidentemente conoscono poco i meccanismi dei comuni. Da un lato ci costringono ad estinguere i mutui esistenti, dall'altro, andando ad estinguerli, dobbiamo pagare un pegno di circa 4.000 euro in questo caso. È una norma assurda che anche come ANCI era stato chiesto di togliere. Purtroppo è una proposta che non è stata accolta, e però va da sé che anche se dovremo spendere 4.590 euro come penale, vale la pena utilizzare quei risparmi di spesa che abbiamo fatto per una finalità che comunque si ripercuoterà favorevolmente sul bilancio, perché verranno a cessare le quota parte di questo mutuo. Nello specifico è un mutuo di 216, volevo essere preciso, è un mutuo di 226.559,31 euro
acceso il 14 marzo del 1991 proprio per la sistemazione delle strade. Il costo di questa estinzione è di 40.383 per l'estinzione vera del mutuo più 4.590 per l'indennizzo dovuto alla Cassa Depositi e Prestiti. È una voce che poi ritroveremo nell'accertamento di bilancio. Lascio la parola ai consiglieri, se ci sono interventi, però possiamo mettere in votazione. Il consigliere Catelli.
Grazie. Intanto chiedo al signor sindaco di capisco che dobbiamo fare la spending review, però in questa sala fa abbastanza freddo, quindi.
No, ma avevo acceso i caloriferi prima.
Chiederei la prossima volta anche per il pubblico presente di accenderlo. Allora, per quanto riguarda questa estinzione, allora mi trovo assolutamente contrario, perché questa operazione ha ancora il sapore di quelle azioni che non si sa dove andare a prendere risorse e poi si cerca sempre di andare a prendere dai cittadini, ma anche poi dalle casse del comune. Io sono contrario perché oltre ai 4.590 euro, dopo aver pagato 180.000 euro di 24 rate, mi sembra veramente ridicolo fare un passaggio di questo tipo. Era un discorso che bisognava affrontare probabilmente prima, o forse evitare di fare un mutuo di questo tipo, visto che poi, tra l'altro, visto che riguarda la manutenzione adeguata della città, non ci troviamo neanche un servizio, dopo aver pagato questi soldi, una situazione sicuramente positiva per quanto riguarda la città. È una delle cose peggiori che abbiamo, e cioè strade disastrate e anche in condizioni pessime che come opposizione abbiamo già denunciato più volte. Quindi questa operazione credo che non sia certo un'operazione che possa portare beneficio al bilancio comunale. Ci troveremo di nuovo a sborsare un sacco di soldi per non avere nessun beneficio. Non credo che sia la soluzione migliore per sistemare le cose. Quindi io credo che non posso far altro che confermare la mia posizione di cercare di far fronte alla crisi in un modo diverso, senza svendere o vendere tutto quello che abbiamo a disposizione, ma soprattutto allineare questo mutuo, poi naturalmente estinguere questo mutuo. Mi auguro che non vi siano operazioni di questo tipo anche nell'anno prossimo, nel 2013, dove sicuramente la crisi si farà ancora sentire. Credo che non posso aggiungere altro se non questo. Naturalmente è una considerazione che voglio fare anche sul discorso dei 46.000 euro. Allora è chiaro che questa operazione viene considerata positiva, però ci si chiede come mai è andata bene anche quella del 76, di recuperare 76.000 di IMU. Quindi, oltre alle tasse che abbiamo già fatto pagare ai cittadini, adesso ulteriormente andiamo ad aggravare il bilancio comunale con queste spese. Quindi credo che sia una scelta sbagliata. Grazie.
Forse non mi ero espresso bene all'inizio. Cioè, qui non c'è nessuna spesa. Non c'è nessuna richiesta di soldi ai cittadini, non c'è nessun aggravio comunale se non questa assurdità di dover pagare una penale. Il problema è che o noi questi 40.000 euro praticamente li restituiamo a Roma, perché i tagli alla spesa corrente noi li abbiamo già fatti. Questi, abbiamo due alternative, o restituirli a Roma o usarli per diminuire un mutuo, ed è la scelta che stiamo facendo, perché poi avrà ripercussioni positive sul bilancio, perché le prossime rate non graveranno più sul bilancio, però sarebbe antieconomico rinunciare a questa possibilità e dover perdere i 40.000 euro di spesa di risparmi che abbiamo abbiamo fatto. Mi permetto solo un'ultima cosa, non vuole essere polemica, però appena votato contro un atto in cui si cerca di recuperare delle risorse perché si ha coscienza di avere le strade dissestate, cioè, voglio dire, capisco, perché sono d'accordo, che sono dissestate, però poi ci vogliono anche gli atti per poter avere le somme per poter intervenire. Purtroppo questo poi è un mutuo del 1991, per cui è evidente che l'effetto benefico dell'intervento sulle tratte in questi anni è andato perduto, perché il trascorrere di 20 rotti anni le deteriora sicuramente. Ci sono altri interventi? Facciamo mettere in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, estinzione anticipata mutuo Cassa Depositi e Prestiti, articolo 6 bis, decreto legge 6 luglio 2012 numero 95. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. 13 voti favorevoli, uno contrario. Vi devo chiedere l'immediata esecutività, perché questo è un atto propedeutico all'assestamento bilancio che affronteremo lei. Oltretutto entro dopodomani deve andare a Roma. Chi vota a favore dell'immediata esecutività dell'atto alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Bilancio e previsione dell'esercizio finanziario 2012, assestamento mediante storno di fondi e variazioni di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione. Allora, voi sapete che entro il 30 novembre i comuni sono chiamati a porre in essere quelle modifiche che servono a rimettere il bilancio nel suo pareggio e a porre le condizioni per il rispetto del patto di stabilità. Noi già nella ricognizione di fine settembre abbiamo detto che c'erano dei correttivi da fare. Avevamo già prospettato alcune soluzioni, oggi vengono proposte alcune di queste in modo da incidere sul bilancio di previsione del 2012. Sostanzialmente le variazioni nella entrata del bilancio previsione 2012 riguardano l'applicazione di 44.500 euro dell'avanzo di amministrazione. Prendiamo atto che il fondo sperimentale di riequilibrio dello Stato è stato rivisto al rialzo di 55.836 euro, per cui passa da 854.422 a 910.259. C'è un maggiore introito di 3.000 euro da parte dell'ufficio di piano per il servizio, per sostegno al servizio di uno dei disabili, e c'è un introito di 1.000 euro per contributi economici in favore di minori. Dopodiché dobbiamo prendere atto che il servizio mensa denuncia un meno 30.000 euro di introiti rispetto alle previsioni, così come i proventi per l'asilo nido diminuiscono di 14.500 euro rispetto sempre alle previsioni. Viene inserito anche un previsione di entrata derivante dall'attività estrattiva della cava delle Valdane. Questa è una previsione di 160.000 euro. L'altro è per quanto riguarda un assestamento da 360 a 362.000 di spese per servizi conto terzi che non incidono direttamente. Oltre, queste sono le variazioni sulle entrate. Sulle uscite, io, se siete d'accordo, non mi soffermerei sulle singole voci che sono veramente piccole variazioni. Ci sono delle variazioni che riguardano le spese del personale, eccetera, o le imposte poco conto. Invece le voci che hanno un interesse, allora, sono una diminuzione delle spese sulle prestazioni e servizi della istruzione media, un aumento di 7.500 euro di spesa per l'istruzione secondaria superiore. Questo è la quota di partecipazione al centro di formazione professionale di Casale, e voi ricorderete che il Consiglio si è già espresso due volte, una prima volta chiedendone la soppressione quando la legge finanziaria del 2010 prevedeva la soppressione dei consorzi, poi è stata modificata la legge finanziaria non prevedendo più la soppressione consorzi, al che nel 2011 è stata riportata in consiglio la volontà di uscire dal consorzio di formazione professionale. Lo statuto del consorzio dice che ci vuole un preavviso di un anno, per cui è evidente che dobbiamo pagare anche la quota 2012, cosa che non si verificherà dal 2013. Altre cifre interessanti. Allora, ci sono un po' di diminuzione sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, c'è un meno 5.000 euro, ci sono 2.000 euro in meno sull'acquisto di macchine e attrezzature della vigilanza, ci sono 5.000 euro in meno sugli incarichi professionali esterni e c'è un aumento di spesa di 200.000 euro per rimborso di quote capitale di mutui e prestiti. Questa voce va un attimo chiarita, nel senso che l'estinzione del mutuo per noi è una spesa. Abbiamo l'entrata che ci lascia lo Stato dei 40.000, però deve apparire anche nella spesa. Lo stesso dicasi per i proventi della cava. I 160.000 euro previsti in entrata qui sono previsti come estinzione di mutuo. Va da sé che solo se si verifica l'incasso della cava c'è la diminuzione del debito, però ai fini della spesa è un aumento che pareggia la maggiore entrata. Questo molto velocemente sono le voci che hanno che incidono sull'assestamento di bilancio, con queste modificazioni il bilancio è in pareggio e ci sono le condizioni per rispettare il patto di stabilità interno, che voi sapete comporta degli oneri non indifferenti. Lascio un attimo ai consiglieri di se ci sono degli interventi. Ecco, l'altra precisazione: all'interno di quei 55.000 euro che vi ho detto all'inizio del fondo sperimentale di riequilibrio, ci sono anche quei 40.000 euro che ci vengono lasciati se sopprimiamo, se estinguiamo il mutuo. Questa, per cui, figura come maggior introito e poi la troviamo come maggiore spesa nell'estinzione dei mutui all'interno di quei 200.000 euro di cui dicevamo. Se ci sono interventi, consigliere Nicoletti.
Grazie. Io avrei un bel po' di domande, però prima vorrei eliminarne qualcuna in modo anche da guadagnare tempo. In uno dei consigli comunali che abbiamo fatto era stato chiesto, noi non partecipando ai dipartimenti, di ricevere almeno i verbali delle riunioni dei dipartimenti. Fino a stasera ne abbiamo ricevuto solo uno, di un solo dipartimento. La domanda è se questo punto all'ordine del giorno è stato discusso nel dipartimento di competenza e che cosa è emerso dal dipartimento stesso, non avendo ricevuto alcun verbale, se possibile.
No, non è stato portato in dipartimento. Noi normalmente in dipartimento portavamo bilancio e previsione e il consuntivo. L'assestamento è considerato un atto prettamente tecnico, per cui normalmente non lo presentavamo, però non l'abbiamo portato.
Perfetto, così elimino un po' di domande. Ecco, volevo due chiarimenti almeno, se possibile. Vedo che c'è un'acquisizione di beni, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche, parlo a pagina 5 di 8, e poi la stessa dicitura sempre alla pagina 6 di 8 con acquisizione di beni mobili. È possibile sapere a che cosa è dovuto, visto la cifra anche di cui stiamo parlando? 10.000 euro non sono pochi in un momento in cui stiamo cercando di raccimolare quello che è possibile.
Cioè, l'acquisto di beni,
pagina 5 di 8.
L'acquisto di beni consumo è
201-0205.
Sì.
Sono 10.000 euro in più.
Sì, allora, questi vengono divisi per settore, per cui ogni settore poi la vigilanza piuttosto che la ragioneria piuttosto che l'ufficio tecnico ha una quota, diciamo, di acquisto di software o di beni mobili, e su questo avviene la variazione. I 10.000 euro in più sono dovuti all'acquisto di un computer per l'anagrafe, ma l'incidenza maggiore di circa 9.000 euro è dovuta all'acquisto del software per poter dar corso all'applicazione della TARES, che è la nuova tassa rifiuti che dovrebbe entrare in vigore nel 2013. Questo cambia notevolmente le modalità di calcolo, di conseguenza c'è necessità di acquisire un software che possa gestire inizialmente la simulazione e poi l'applicazione di questa tassa.
Quindi anche gli altri 2.500?
No, probabilmente quelli 2005 di che pagina parliamo?
Sempre la pagina successiva.
La 6?
Pagina 6.
Sì, sì, cioè sono, ecco, queste funzioni di capo viabilità e trasporti è in capo alla vigilanza. Quella è il quella pagina 5 è i quei 7.780 euro complessivi è in carico ai servizi sociali e il 10.000 non li trovo è in carico alla ragioneria.
Vabbè, non entro nel merito perché 9.000 euro per un software. Allora. Immagino che sia stata fatta gara da parte, immagino, non lo so. Poi magari se si dà delle delucidazioni in merito, altrimenti chiederemo relativa documentazione, perché mi sembra un po' eccessivo 9.000 euro per questo discorso. Mentre non ho trovato i 50.000 euro che è venuto a costare di più per Corte Grande, per il fatto che l'impresa ha rifiutato per non andare in giudizio, quindi mi aspettavo di trovarli da qualche parte, evidentemente non so leggere il bilancio, non so dove sono andati a finire questi 50.000 euro, che non è poco. L'altro invece che non ho capito io, ma molto probabilmente perché non sono molto attento questa sera evidentemente, e ci troviamo con un introito, se ho capito bene, di proventi per l'asilo nido di 14.000 euro, però ne abbiamo spesi 18.000 per uno studio particolare che avrebbe dovuto incrementare queste cose, quindi mi diventa veramente difficile, cioè quando si tratta di andare incontro a cittadini, quando diciamo siamo attenti, vediamo di collaborare, a cercare di, poi ci troviamo queste spesuccole che sembrano briciole, che sommate fanno anche, rappresentano delle cifre notevoli, che vanno forse ad annullare quello che l'altra volta in Consiglio Comunale abbiamo deliberato come aumento per le imprese e abbiamo anche aumentato l'IRPEF per i cittadini. Quindi se sacrifici devono essere fatti, l'abbiamo ribadito in altre occasioni, è bene che questi sacrifici li facciamo tutti, cioè, non può essere solo una parte che fa sacrifici e gli altri continuano tranquillamente ad andare avanti serenamente come se niente ci fosse stato, come se niente si stia verificando. Non mi sembra corretto. Non tocco aspetti più delicati, perché chiaramente dietro ai contributi che vengono versati al Comune c'è anche chi li porta. Quindi, però preferisco questa sera soffermarmi almeno su questi tre punti, perché ripeto, faccio fatica a rendermene conto. Grazie.
Allora, sul software io non so dirle di più che condivido, nel senso che anche a me quando è stato detto occorre 9.000 euro mi è sembrato tanto. In realtà mi dicono che c'è una necessità di riversare gli archivi e quello che attualmente viene gestito come tassa rifiuti su questo programma, e vi dicono che ci sia di una certa complessità. Io confesso l'ignoranza, per cui non le so dire di più. Mi dicono che questi sono i costi necessari per attivare questa nuova tassa. E su Corte Grande mi piace che torniamo continuamente, però cioè, non c'è nessuna nuova spesa a carico del bilancio, cioè all'interno del progetto di Corte Grande c'era un finanziamento e quel, interno a quel finanziamento stiamo operando. Poi ci sono delle modificazioni, degli spostamenti di somme tra un appalto e l'altro, eccetera, che determinano maggiori spese su un determinato lotto, ma minori spese su altre, oppure l'utilizzo del ribasso d'asta, però non incide sul bilancio, non ha nuovi costi per il bilancio, ecco perché non lo trova questa sera, perché non ha necessità di trovare ulteriori risorse a quelle che erano già state messe in campo. Allora, sull'asilo nido, l'asilo nido non ci siamo certi nascosti le difficoltà che ci sono, perché ne abbiamo parlato almeno negli ultimi due bilanci. Effettivamente ci sono queste difficoltà, per cui abbiamo considerato che fosse una priorità importante per l'Odivecchio poter continuare a mantenere l'asilo nido. Abbiamo cercato alcune strade, non penso di svelare misteri, non ultima anche una possibilità di ragionare assieme alla scuola materna parrocchiale per trovare una soluzione comune. Abbiamo pensato alla privatizzazione, abbiamo pensato a tante cose. Per un verso o l'altro la privatizzazione trova grossi limiti nel fatto di avere personale dipendente, che è più che sufficiente per l'attuale numero di bambini, per cui voi sapete che il personale pubblico costa di più del personale privato, per cui una gestione privata con del personale pubblico è antieconomica in partenza, e questo è stato il motivo per cui abbiamo accantonato questa idea, con la possibilità di ragionare su un asilo unico per tutto l'Odivecchio, per il momento non ha avuto un seguito, e però rimaneva questa necessità e volontà di mantenere in essere un servizio che è finalizzato principalmente alla donna, a permettere alla donna di lavorare. Però deve essere sostenibile, e in questo momento lo è poco, sono perfettamente d'accordo. Abbiamo dato un incarico che era abbastanza complesso, nel senso che andava da uno studio di rideterminazione delle tariffe, degli orari, dell'organizzazione interna, fino alla formazione del personale, perché questo era un altro elemento che ritenevamo un po' di debolezza, nel senso che negli ultimi anni non è stata fatta una formazione specifica. L'insieme di questi fattori ha determinato questo incarico del costo che dice lei più o meno. Ricordo esattamente la somma, comunque più o meno siamo nell'ordine di quella cifra, proprio per un rilancio del nostro nido. Questo ha già portato a una revisione delle tariffe, ha portato a una riorganizzazione interna, e devo dire che finora il personale è stato molto disponibile, perché adesso fanno dalle 8 alle 6 alternandosi, e erano risultati che qualche anno fa era molto difficile ottenere. Oggi c'è questa disponibilità. Poi ci sono delle azioni che non sempre hanno avuto una fortuna nel proprio esito, che sono stati quello di realizzare un DEPIAN che è stato inviato a tutte le famiglie che avevano bambini da 0 a 3 anni all'Odivecchio, è stato inviato a Savazzano, e a Salerano, proprio per vedere di attirare una nuova utenza. È un percorso, è un tentativo che stiamo facendo, certo ha dei costi, sono d'accordo, proprio, ma l'abbiamo fatto proprio perché il trend di iscrizione determinava questi risultati. Ora io non so se entro l'anno prossimo, che è l'obiettivo, no? I risultati ce li aspettiamo nel prossimo anno di queste azioni, se effettivamente daranno i frutti che noi ci aspettiamo, però ritenevamo fosse indispensabile provarle tutte, comprese questa ulteriore spesa, per cercare di riqualificare ancora di più il nostro personale, ma anche, non so se avete avuto modo di vedere, abbiamo introdotto un'elasticità assoluta. Oggi è possibile mandare il bambino un giorno sì, un giorno no, solo al mattino, solo pomeriggio, tenerlo lì a mangiare o mandarlo a casa prima. C'è una gamma di offerta che fino all'anno scorso non esisteva. Non so quanto questo sia conosciuto e sia apprezzato. E proprio per questo sono già state fatte, non so se sono 3 o 4 giornate di asilo aperto, dove il personale è venuto non essendo pagato il sabato o addirittura la domenica. E c'è una serie, anche mi dicevano che domenica 15 o 22 avranno un bacchetto fuori dall'asilo, proprio per pubblicizzare questa cosa. Sostanzialmente è vero, abbiamo speso dei soldi in più perché non vogliamo arrenderci a rinunciare a un servizio che, ripeto, è prezioso soprattutto per le donne. Le tariffe sono anche diminuite per andare incontro a questo momento di difficoltà delle famiglie. Più di così penso che ben poche cose vediamo ancora possibili fare per raddrizzare il numero di bambini presenti. Abbiamo una platea molto vasta di potenziali fruitori, però bisogna anche tener conto che per fortuna abbiamo una rete familiare molto attiva all'Odivecchio, per cui molti hanno attivato i nonni nella cura dei bambini, proprio perché i costi non permettevano di mandarli all'asilo nido. Questo è il motivo per il quale abbiamo voluto fare questo ulteriore sforzo per cercare di salvaguardare questa struttura. Ci sono altri interventi? Consigliere Locatelli.
Grazie. Dopo aver ascoltato le risposte del sindaco, ma anche alcune considerazioni che il collega Nicoletti ha fatto, fra cui alcune erano già state analizzate anche da noi, perché effettivamente verificandone un po' i testi e diciamo gli spostamenti, ci siamo resi conto appunto anche di questo aspetto dell'asilo nido oltre al resto. Io vorrei però dare alcuni elementi in più al Consiglio Comunale, naturalmente che poi scaturiscono da una posizione che ci siamo fatti, ma che comunque spaziano un po' nel sociale piuttosto che in altri ambiti organizzativi, eccetera. Quindi chiedo al sindaco eventualmente se cortesemente mi può eventualmente rispondere ad alcune domande che sono anche forse confusamente inserite in un elenco di argomentazioni che ho pensato di estrapolare dall'analisi che ho fatto. Per quanto riguarda per esempio il rifacimento di via Perosi, mi sento di
farle una domanda, che è una considerazione anche sostanzialmente: la differenza dei 55.000 euro che erano appunto per il rifacimento di questa via e per le opere di allacciamento fognario, che non paghiamo noi direttamente, ma saranno scorporate dagli oneri di costruzione. Ecco, la domanda è: perché prima si parlava di 70.000 euro? E chiedo come vengono introitati questi oneri, quali saranno i tempi, visto che il comparto è praticamente finito o quasi. Questo, vorrei un chiarimento in merito a questo. Per quanto riguarda un altro argomento che ritengo abbastanza importante, che va a toccare la sfera dell'organizzazione sostanzialmente della macchina amministrativa, in questo caso quella tecnica, cioè analizzando i dati e i costi ci rendiamo conto che quello di cui si è parlato per tanto tempo e che è stato esplicitato poi anche nelle varie delibere, c'è stata un'assunzione di un impiegato in area tecnica. È stata fatta una sostituzione di un tecnico e quindi a fronte di questo, visto che è stato sostituito, ci chiediamo e chiediamo al sindaco perché viene di nuovo richiesto l'intervento saltuario a tempo determinato di nuovo del tecnico. Quindi la domanda è: questo tecnico che si è trasferito, noi saltuariamente andiamo a ricercarlo ancora qua? Ma il problema non è quello, la domanda che ci poniamo è: come mai si parla tanto di carenza di personale, e però sostanzialmente se l'assunzione è stata fatta, cioè, ci chiediamo com'è possibile questa cosa. E per quanto riguarda invece un altro argomento inerente alla copertura assicurativa, secondo quanto esplicitato dalla delibera di giunta 140, noi avremmo una franchigia di 5.000 euro. La domanda è, almeno la nostra considerazione è, ci sembra parecchio elevata. Vuol dire che i danni di entità inferiore verranno pagati dalle casse comunali. Se così è, le chiedo qual è il motivo. Vorrei sottolineare un po' l'argomento che è stato toccato, ma in una maniera forse differente, in merito all'asilo nido. Noi abbiamo una penale di 50.000 euro e ricordo che è una 50.000 euro più IVA per l'asilo. Allora, diciamo che questa penale, perché sostanzialmente poi questa è stata la cifra che ne è scaturita, sembrerebbe appunto che diciamo in carico al costruttore che ha recesso il contratto, sembra che non ci siano le responsabilità. Le responsabilità sono invece, diciamo, non su, ma comunque di qualcun altro. Quindi se è stata fatta una perizia, a questo punto ci sono delle responsabilità, delle colpe amministrative. Allora, se non sono del costruttore, vorrei saperne di più. Abbiamo speso 90.000 euro più 50.000 per questa operazione, senza però ricevere servizi dai cittadini. Quindi questo balza all'occhio come considerazione in un bilancio che ormai conosciamo esattamente qual è. Quindi vorrei poi, la pregherei poi di darmi delle risposte, perché le domande sono, come vede, innumerevoli. Un altro argomento che ci sembra importante da sottolineare riguarda quello della rilevazione delle presenze, cioè quindi sostanzialmente quella che riguarda i 6.100 euro che scaturiscono dalla determina. Quindi questa spesa di 6.100 euro è decisamente elevata, quindi chiediamo perché questa spesa così onerosa, che non giustifichiamo, perché sostanzialmente la rilevo presente è stato fatto, ricordo,
le scuole?
Sì, è stato fatto naturalmente per ottimizzare, per razionalizzare un sistema che era manuale, che aveva dei costi esagerati. Di conseguenza mi ricordo di aver anche espresso un parere favorevole oltre che una proposta. Comunque la domanda è: come mai questa spesa? Cioè, non c'è una specifica ragione, o quantomeno non è giustificata. Per quanto riguarda invece un altro argomento che riguarda la Mancop, qui sono altri 9.000 euro di appalti che sono stati destinati. Noi però, e qui anche qui vorrei che il Consiglio Comunale intervenisse, comunque si esprimesse in questo senso. Noi facciamo dei contratti semestrali per coordinare gli operatori ecologici. Allora, la gestione del servizio ha due operatori, più altri tre diventano cinque. Abbiamo dato un incarico di coordinare, questa è la parola che viene utilizzata dall'amministrazione. Allora la domanda è come mai? E poi l'analisi può anche non essere condivisa, ma se in ufficio tecnico abbiamo cinque persone, ci chiediamo come non sia possibile trovare la disponibilità, visto che è un'operazione di coordinamento, di trovare una persona che lo possa fare. Quindi un coordinamento che oggi viene fatto da una persona che non è residente, ma non è il fatto che lo sia o meno, il problema non è la sua origine, il problema è che per noi, per la città, questo non residente non conosce sostanzialmente la città, non conosce le zone e ovviamente non è al corrente di quali sono le aree specifiche che statisticamente necessitano di maggiore controllo. Quindi sono delle situazioni che onestamente non credo siano molto giustificabili. Probabilmente con Mancop le cose non sono state analizzate bene e tutto quello che sta accadendo è frutto probabilmente di una organizzazione, di un servizio non adeguato, almeno questo è quello che apparentemente ci sembra. Per quanto riguarda, vorrei toccare anche la sfera sociale, perché onestamente non è una cosa di oggi, ma non è nemmeno una posizione che ha il sottoscritto in questo Consiglio Comunale, ma parecchie persone di cui sono così un portavoce. C'è un tema caldo, in questo periodo noi abbiamo evidenziato una spesa particolare su una determina di novembre che è la 353. Sulla quantità, sulle numerose spese che si succedono ciclicamente e trimestralmente in merito all'impegno di spesa che sostanzialmente si sommandolo diventa 10.000 euro di alcuni cittadini, nello specifico 5, con figli a carico in certi casi, che prendono assegni familiari, quindi così è citata la voce, e sono secondo me consistenti. Ma a questo punto chiedo esplicitamente chi paga, vorrei capire qualche cosa di più in merito, probabilmente io non sono informato abbastanza, però la lettura di questa determina ci ha sicuramente colpiti. Quindi vorrei una risposta in merito a questo e la domanda è se gli assegni familiari li versa il comune, li versa la regione, eccetera. Quindi questa è sostanzialmente una cosa che ci interessa particolarmente. Quindi io credo che, scusate se magari sono molto mischiate le argomentazioni, però credo che nell'analisi che, accodandomi un po' alle cose che condivido anche del consigliere Nicoletti, ho voluto mettere in evidenza cercando di capire meglio e sperando che poi queste situazioni possano migliorarsi. Sicuramente oggi non sono dell'opinione che rappresentino un buon servizio, una buona amministrazione di queste situazioni o la gestione di alcune cose che ho elencato. Grazie.
Prego. Rifacimento via Perosi è un problema abbastanza annoso, molto complesso. Allora, la via Perosi è di proprietà di un privato, avrebbe dovuto realizzare le opere l'R1, che per intenderci è il comparto di Fortegrande. Ci sono insediate nelle due palazzine di due cooperative più cinque altre famiglie nel comparto del Crocette. La difficoltà dove è stata che l'R1 ha tempo fino al 2015 per realizzare questa strada. però nel frattempo è evidente che la situazione non poteva protrarsi fino ad allora. Di lì è nata tutta una serie di contatti, di accordi che hanno richiesto mesi di trattative, di chiarimenti, eccetera, eccetera. Sostanzialmente abbiamo fatto questa operazione, abbiamo fatto una convenzione con l'RU1, esonerandoli dal realizzare l'opera, e il 60.000 euro che loro, che era nel computo metrico dell'R1, avrebbero dovuto pagare, li abbiamo compensati con un credito che l'amministrazione doveva agli stessi operatori, da un lato. Dall'altro è stata chiesta l'autorizzazione al privato per intervenire, e in ultimo si sono scomputati gli oneri delle concessioni edilizie di due palazzine del Crusette in cambio della realizzazione dell'area. È un'operazione difficoltosa che però ora ha visto il suo completamento. Noi abbiamo già fatto l'ordinanza per cui da domani viene aperta la strada nuova del Crusette provvisoriamente per consentire di eseguire i lavori sulla via Perosi. Questo è il quadro dell'intervento di via Perosi e del perché ha richiesto così tanto tempo per andare a buon fine. Per quanto riguarda la copertura assicurativa, è vero che abbiamo 5.000 euro di franchigia per ogni sinistro, ma questo è stato fatto volutamente, nel senso che una copertura piena della responsabilità era difficile da trovare, e laddove abbiamo trovato qualche assicurazione erano cifre iperboliche, per cui si è optato per una soluzione che fosse meno costosa come assicurazione, contando che la differenza tra quello che paghiamo noi come assicurazione e quello che avremmo pagato avendo una copertura piena dovrebbe essere inferiore, per cui di realizzare un'economia su un costo, credetemi, astronomico che viene richiesto dalle assicurazioni. Voi sapete che noi abbiamo un broker il quale fa un'indagine di mercato per proporci le assicurazioni, e quando l'abbiamo fatto veramente era quasi impossibile trovare un'assicurazione che assicurasse. Laddove è stata trovata una, mi pare che fosse, era una cifra veramente molto 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 alta, pare che lasci un più di 50.000 euro all'anno, per intenderci, per cui si è optato per questa soluzione considerandola più economicamente più vantaggiosa. Sull'asilo di Corte Grande non è una penale, c'è un riconoscimento di riserve delle imprese. Questo vuol dire che durante i lavori sono stati fatti o quantità maggiori a quelle che erano previste dal progetto, oppure sono stati fatti lavori dei quali non c'era il prezzo di riferimento nel progetto iniziale perché erano di natura diversa. Il tutto aveva inizialmente fatto nascere una richiesta di 100.000 euro. La direzione lavori ha fatto presente quali erano le parti già ricomprese nell'appalto e quali no, sono rimaste fuori queste 50.000 euro di di lavori e di riserve da riconoscere. Quella della riserva è una consuetudine in tutti gli appalti, ci sono delle, chiamiamole contenziosi tra virgolette, dell'impresa che richiede delle somme per l'esecuzione di lavori che non avevano dei progetti, dei prezzi unitari, e la direzione dei lavori che tratta per portarli alla giusta dimensione. Come dicevamo, comunque è sempre all'interno del budget iniziale del progetto. Però ecco, le riserve non so se possono ingenerare delle responsabilità, perché sono lavori richiesti in corso d'opera e effettivamente eseguiti, o quantità maggiori rispetto a quelle previste nel progetto iniziale. Sulle, i costi della rilevazione presente, purtroppo, cioè al di là della informatizzazione delle modalità di pagamento dei buoni, c'è un adempimento pratico che va fatto ogni mattina facendo il giro delle classi per verificare chi è presente e poter addebitare il costo del pasto. Cioè, l'incarico di questa persona è di passare tutte le mattine a verificare le presenze e dopo comunicarle all'ufficio segreteria, che ricarica nel programma per l'addebito dei costi. Più o meno dovrebbe... mi corregge che l'inserimento li fa, dati lo fa direttamente questa persona. Questo consente di creare il conto corrente di ogni singolo alunno. Avevamo tentato più di una volta, francamente, con la scuola di chiedere che fosse un NASA, un ausiliario a fare questo lavoro, purtroppo non siamo mai riusciti a concretizzarle. Mancop non è che, cioè noi abbiamo una persona in più, cioè l'incarico Mancop è di integrare i nostri operatori ecologici. Voi sapete, noi ne abbiamo due in servizio, una terza è stata assente per diverso tempo per problemi di salute, e dà delle limitazioni operative nel suo incarico. L'altra persona è una persona che non ha una certezza di continuità, perché è una persona che assumiamo come lavoratore socialmente utile finché rimangono in essere determinate condizioni, che sono la mobilità pagata, e noi paghiamo solo la differenza tra quanto lui percepisce di mobilità e quanto percepirebbe come dipendente. Oltre a fare il lavoro di operatore ecologico, gli abbiamo dato anche questo incarico di coordinare, ma non è che si supplisce all'ufficio tecnico, il problema è che il coordinamento richiede una presenza costante, quotidiana, perché è proprio, va in questa strada qui piuttosto che facciamo prima di là, e è un tipo di coordinamento che può fare solo una persona che è sempre fuori. Il coordinamento va inteso in questo senso, di dare un minimo di regia ai quattro operatori tra di loro, però il costo reale è per metterci a disposizione questa persona per integrare i nostri operatori ecologici. Gli assegni familiari, noi siamo solo un tramite, noi facciamo solo, vengono pagati dall'INPS, e noi siamo solo gli erogatori. L'INPS individua le persone, ci dà i soldi e noi dobbiamo fare la determina di liquidazione, per cui non abbiamo una parte attiva in questo senso, è un po' come il fondo sostegno affitti, grosso modo. Se ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione il punto 5 all'ordine del giorno, bilancio e previsione dell'esercizio finanziario 2012, assestamento mediante storno di fondi e variazione di bilancio con applicazione avanti amministrazione provvedimenti. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contrari, 9 favorevoli. L'ultimo punto all'ordine del giorno è approvazione proroga contratto servizio igiene urbana. Voi sapete che noi abbiamo in essere un contratto con l'ASTEM di Lodi, dei quali siamo soci con una partecipazione assolutamente simbolica. Il contratto scade il 31 dicembre, è da circa un anno che i comuni lodigiani hanno deciso di costituire questa società per la gestione dei rifiuti su tutta la provincia, è la SOGIR, questa società è stata già istituita e attualmente il capitale è composto dal 50% di EAL e il 50% di ASTEM. Entro fine anno queste quote dovrebbero essere retrocesse ai singoli comuni. Nel frattempo si sta facendo il piano industriale, dopodiché verrà messo a gara la ricerca del socio privato che rileverà il 40% di queste quote. In questa fase c'è qualche ritardo perché è stato chiesto ai vari comuni di dare le informazioni riguardo ai costi dell'appalto, al personale impiegato e anche al tipo di appalto che vorrebbero mettere a gara, e questo sta incontrando qualche ritardo e non permette di fare un piano industriale da poter poi mettere a gara. Per dar tempo di attuare questa gara per l'individuazione del socio privato, si rende necessario prorogare il contratto dell'ASTEM fino a che SOGIR non interverrà. Questa è la motivazione per cui abbiamo portato questa delibera in consiglio questa sera. Se ci sono interventi, se no possiamo mettere in votazione punto 6 all'ordine del giorno, approvazione proroga contratto servizio igiene urbana. Chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 astenuti, 9 favorevoli. Vi devo chiedere un'ultima votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Vi ringrazio e il prossimo appuntamento dovrebbe riguardare il PGT, vogliamo rispettare la norma di legge per cui approvarlo entro la fine dell'anno. Non so ancora darvi delle date precise, che ci manca ancora un paio di elementi. Grazie. Come? Adesso, grazie, arrivederci.